Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Benvenuti su Unica Radio, giornata importante quella di oggi in cui dedichiamo un piccolo spazio per parlare e celebrare uno degli artisti forse più conosciuti e che sicuramente hanno dominato la scena musicale e teatrale italiana del secondo dopoguerra, conosciuto ai più come il signor G. Stiamo evidentemente parlando del grande Giorgio Gaber e noi di Unica Radio abbiamo deciso di ricordarlo e riviverlo attraverso le parole del nipote, Lorenzo Luporini. Visto che è qui con noi, telefonicamente collegato, lo salutiamo e gli diamo il benvenuto su Unica Radio. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao Giulia, grazie mille per l'invito.
Come stai? Dove ti trovi in questo momento?
Io sto molto bene, mi trovo a Milano, sono nel traffico, ma da bravo studente quale sono, ho gli auricolari, quindi sono comodissimo a parlare, anzi mi fate compagnia, quindi a maggior ragione grazie.
Allora, lieti di intrattenerti. Dunque, sono state delle settimane abbastanza concitate le ultime che hai attraversato, perché a Milano si è appena conclusa la Milano per Gaber, edizione 2019, che è anche un'edizione un po' speciale, perché diciamo ai nostri ascoltatori che il 2019 è l'anno in cui si celebrano gli 80 anni dalla nascita di Giorgio Gaber. Quindi avete avuto un sacco di ospiti importanti. Com'è andata?
Sì, allora, intanto la premessa è che noi facciamo questo evento Milano per Gaber con la Fondazione Gaber, che è un'associazione che si occupa al 2003 di raccontare alle generazioni più giovani chi è stato Giorgio Gaber. E è una parola altisonante, ma in realtà la fondazione sarebbe fatta da me, che sono appunto nipotino, dalla figlia di Gaber, che è la mia mamma, e poi da altri collaboratori storici, quindi siamo un po' la banda bassotto, però abbiamo questa cosa che proviamo a fare ogni anno per raccontare chi è stato il signor G. E abbiamo avuto degli ospiti molto fighi, è stata la mia edizione preferita perché c'era un po' di quello che è il panorama pop, quindi c'era Cremonini che ha fatto un incontro al piccolo, alcuni pezzi di storia della musica di Paolo Conte, poi musica emergente come Cose, Willy Peyote, Elio, uno spettacolo inedito di Sandro Luporini, che è lo storico autore di Gaber, che è altra canzone, quindi è stata forse un'edizione tra le più ricche e le più belle, appunto per festeggiare questi 80 anni.
Ecco, chi ti segue saprà che tu cerchi sempre in questi eventi di conciliare, diciamo, la musica italiana, che, o comunque la musica che ha fatto la storia del panorama musicale italiano, con diciamo i gruppi emergenti, quelli gli ultimi, insomma i più recenti.
Sì, sicuramente la fondazione, come dicevo prima, nasce per andare a creare occasioni di incontro con un pubblico che magari Gaber non l'ha conosciuto per tutti i motivi anagrafici, e quindi penso che i musicisti emergenti per definizione hanno un target che in qualche modo è quello che può interessare a noi, perché raccontare Gaber a chi l'ha conosciuto non è fare un'operazione nostalgica, raccontarlo a chi invece non lo conosce è un'operazione che penso abbia più valore, o quello che hanno fatto i nostri colleghi da Fondazione Andrei con Faber Nostro, che io trovo un'operazione molto debole.
Hai parlato di quello che è, diciamo, quelli che sono gli obiettivi della fondazione. C'è da dire che tu sei stato, tra virgolette, reclutato negli ultimi anni, più o meno è da quando hai 18 anni che la fondazione ha deciso di puntare su di te e mandare te nelle scuole per raccontarlo, no?
Ma sì, allora io, oltre a fare questi eventi di cui parlavamo su Milano, mi occupo di andare nei licei e negli istituti a raccontare chi è stato Gaber, e è la cosa che mi appassiona in realtà di questa cosa, perché mi confronto veramente con una realtà bella, o meglio, non è che è una realtà bella, ma è una realtà, no? Io vado a parlare dei ragazzi che non ho idea di chi sia Gaber e devo un po' convincerli che è una cosa che può interessare. Abbiamo fatto un centinaio di incontri in questi anni, una ventina l'anno, compatibilmente con i vari impegni e incastri della vita, però questa cosa di andare nelle scuole è proprio la mia preferita, ed è nata un po' per caso, perché a un certo punto c'era un giornalista che ha smesso di farle, quindi sarà un vuoto tra virgolette, quindi mi sono stato tirato in mezzo, ma sono molto felice, spero di che sia successo, perché mi piace molto, mi diverte molto.
Senti, i ragazzi come reagiscono?
Ma senti, su 100 ragazzi la mia percentuale è questa, che 80 non dormono, che è già un dato. Sai che 40 sono proprio attivamente partecipi, che vedo che hanno ogni tanto impegni di vita, e magari non so, 25 gli capitano da casa e ascoltare qualcosa di Gaber. Ma poi devo dirti che io gli frego, perché parto con la prosa, e la prosa e i monologhi sono molto facili, molto immediati, quindi anche chi non ha questo punto dell'ascolto cantautorale si avvicina molto facilmente. Ecco, quindi vi frego un po' sti ragazzi, prima parto le cose apparentemente leggere e poi gli tiro la sola quando ormai sono un po' presi, faccio le cose di
leggettino. Beh, una scelta intelligente in realtà,
perché vi dico, Giulia, se andassi a scuola e questi ragazzi non avessero nessun tipo di interesse, lasciarei perdere, perché non è che è obbligatorio, Gabber. È bello che sia una cosa che se ti piace l'approfondisci, ma non è che deve essere mai un obbligo.
Quindi, no, come non è obbligatorio? Lo vogliamo,
ma
obbligatorio, no, nelle scuole invece.
Ma non c'è niente di peggio delle cose obbligatorie. Cioè, se fosse inserito in un programma didattico ancora, ma sai, questa roba di essere catechizzante è noiosissima. Se piace, bene, se no, non è obbligatorio, ripeto.
A questo proposito ti chiedo, ti è mai capitato di vedere l'intervista che hanno realizzato quelli di Fanpage in Piazza Duomo a Milano, dove chiedono ai ragazzi, ai più giovani? L'hai vista?
Sì, l'ho vista, l'ho anche condivisa su Facebook quando ancora si dava Facebook nel 2000 passato, sai, questi riferti di altre epoche geologiche dei social.
Ci sono delle risposte esilaranti e altre veramente agghiaccianti.
Sì, Garibaldi, robe stravaganti.
Però mi ricordo che c'è un ragazzino che addirittura cita, se non sbaglio, La Libertà, e dice di averlo fatto a scuola, solo che il ragazzino è siciliano, cioè paradossalmente a Milano non lo conoscevano, invece
in
Sicilia.
Sai che me la ricordo questa cosa, perché mi ricordo nei commenti sotto qualcuno diceva: ah, vedi quel capro milanese, meno male che qualcuno difende l'onore della Sicilia, una roba così.
No, invece era dal sud. Vabbè, a parte questa digressione simpatica che hanno fatto quelli di Fanpage, ti chiedo un'altra cosa. Tu sei molto giovane, che cosa si prova ad avere il proprio nonno su Spotify?
Ma allora, non lo so.
O magari nella playlist
viene,
dei tuoi amici.
Mi viene una battuta un po' cinica, nel senso, mi verrebbe a dire che sarebbe meglio averlo a tavola. Perché io comunque ho un nonno che non ho vissuto, tutto sommato, un nonno che, cioè, che non è che non ho vissuto, perché lui è mancato io per 8 anni, ma il fatto di averlo su Spotify, diciamo, mi ha consentito un percorso di avvicinamento che in qualche modo è un privilegio, no? Perché per molte altre famiglie, per molte altre storie, non avere un nonno porta poi a non avere tutti i rapporti. Invece questa eredità artistica che è rimasta in qualche modo mi ha consentito anche personalmente di avvicinamento. Poi per quanto riguarda il discorso dei nipoti, io scherzo sempre dicendo che io non faccio il nipote di professione, non ancora, è la volta che mi chiamano dalla Durso, mi danno un sacco di soldi, vado a fare anche quello, parlo di Pamela Prati, mi occupo di qualsiasi argomento.
Ah, dici se pagano bene?
Sì, voglio dire, ho anche lo slogan NDG, no? Nipote di Gabber.
Sei pronto,
però,
insomma, manca solo la chiamata.
Sono prontissimo, manca solo la chiamata. Però in realtà il fatto è che secondo me il nipote ha i privilegi, comunque i piaceri di poter raccontare questa storia senza avere i pesi che invece magari hanno avuto i figli d'arte, no? Almeno diretta la questione, il confronto, quindi io penso che in qualche modo sia una posizione ulteriormente privilegiata, perché mia mamma non è che l'abbia vista così bene il fatto di essere figlia di Gabber e poi di Ombretta Colli, che a volte si dimentica, ma anche lei è stato un personaggio, è un personaggio noto e significativo. Io invece arrivo un po', sai, un po' più di striscio, mi prende meno questa cosa qua, quindi è una fortuna per certi versi.
Beh, perché tu sei nipote d'arte, non figlio d'arte, forse,
esatto,
che cosa è
esatto.
Meglio? Forse essere nipoti d'arte che figli d'arte?
Decisamente nipoti, perché hai, come dicevo, i benefit senza avere gli sbatti, perché tutto sommato è una cosa che è tua, ma che non ti gravi, cioè che non ti pesa addosso, quindi insomma sembra meglio così.
Parlando di nipoti e figli, recentemente sei stato impegnato insieme con Teresa Guccini in quest'opera appunto di divulgazione.
Esatto, quello era il primo passo di avvicinamento alla D'Urso. Quello era veramente il primo significativo passo di avvicinamento.
Cioè prendere per braccio Teresa Guccini,
sì,
e dire andiamo
fare, via. Oppure, ma io non so, visto che adesso arrivo ai famosi, vanno tutti questi ex, tipo i figli di Guccini, cioè io sono pronto con Teresa, adesso no, in realtà mi uccide se mi sento dire questa cosa.
Beh, però, il prossimo passo potrebbe essere anche qualche reality, tipo, non lo so, Il Grande Fratello.
No, il prossimo passo, sai cos'è? Sarebbe essere un bellissimo tour del cuore in Sardegna. Dai, fateci fare una vacanza in Sardegna.
Ma noi non vediamo l'ora di ospitarvi qua in Sardegna.
Ma
tra l'altro,
noi,
saremo i primi a ospitare la Fondazione Gabber qua in Sardegna, giusto?
Sì, assolutamente. Non abbiamo mai fatto nulla. Quindi,
no, allora bisogna assolutamente organizzare qualcosa. Sì, dobbiamo fare, non lo so, una raccolta fondi, una campagna di sensibilizzazione.
Facciamo
adesso
tutto.
Ci attiviamo.
Noi veniamo anche a fare robe non su Gabber e Guccini, veramente, veniamo a fare quello che vi pare.
È giusto. Siamo... che siete, insomma, siete pronti a tutto sostanzialmente?
Sì, Sì.
A questo dicevo, mi ricollego perché tu appunto vuoi arrivare in Sardegna perché uno dei tuoi sogni era quello di strimpellare in spiaggia.
Ah, certo, io...
Possibilmente le canzoni del nonno.
No, allora, io in modo del tutto amatoriale che suono e canto un po', ma suono per i ragazzi nelle scuole, più che altro perché in una scuola avere uno che canta crea un po' di attenzione, no? Rispetto all'avere la lezione frontale e l'avere la componente di spettacolo aiuta un po' a essere più interessanti. Però sì, se, ripeto, non è una cosa che faccio di mestiere, il cantante o il musicista, ma se l'idea è quella di fare spiaggia tutta la vita, cioè nel senso, alba, tramonto, quando mi pare.
In un'intervista hai rilasciato che tu in realtà hai iniziato a strimpellare, magari anche le canzoni di tuo nonno, con la scusa di poter rimorchiare in spiaggia. Quindi ti chiedo, come vanno le cose? Cioè, ha portato i suoi frutti? Oppure...
Devo stare più attento alle cantate che dicono queste cose.
Vabbè, sarebbe sicuramente contento il nonno.
È tutto vero. Cioè, in che senso mi sono dato i suoi frutti? Beh, direi che no, perché in realtà si sa che il musicista in questa situazione è sempre quello che alla fine suona, perché giustamente se tu suoni un palò, non limoni, cioè, gli altri baciano e sono felici e tu suoni le tue canzoni, sempre tutto così, dai.
Insomma, sei lo sfigato che suona tu, che fai limonare gli altri, no?
Sì, proprio io, ma sì, ma guarda, non bacio tanto la segnata di un tempo fa. Adesso però ho smesso di suonare, ecco, cambierò strategia.
Bene, senti, tornando invece, riportando l'attenzione sull'opera di divulgazione della Fondazione.
Dai, mi sembra meglio.
E concentrandoci su quello che fai tu con la Fondazione, c'è qualche canzone che magari, o qualche monologo che suggerisci a chi non si è mai appunto avvicinato a Gaber? Cioè, non lo so, qualche canzone che consigli in modo particolare?
Ma allora, io con i monologhi spesso faccio vedere una cosa che si chiama il TIC, che è un monologo che parla del lavoro, dove lui è bellissimo da guardare perché fa un monologo che si contorce, si divincola, fa una serie di cose proprio attorialmente molto forti a vedere, visivamente. Come canzoni, secondo me, una dei più belle in assoluto, la mia preferita forse è L'illogica allegria, perché trovo una canzone emozionata e quindi emozionante, nel senso che parla di quella sensazione di essere felici senza avere il motivo e avere quasi una vergogna in questa felicità, no? Perché uno ha la percezione che invece dovrebbe essere più serio di fronte al mondo. Sembra una cosa molto grande. E poi chiaramente consiglio anche la lettura, oltre che l'ascolto, del testo di Quando sono capace di amare, che è un'altra grande riflessione su quello che è il sentimento e su come potrebbe essere un amore più maturo, più serio. Quindi sono queste le cose che forse consiglierei. Per un ascolto un po' più light, forse partirei dai monologhi comunque, perché è più facile entrarci dentro. La musica cambia tanto, le parole rimangono un po' di più. Quindi di solito, almeno nelle cose che faccio, parto spesso la parola piuttosto che la
musica. Senti, a volte ti capita di sentire il peso della responsabilità relativamente a ciò che fai, nel senso dare alle nuove generazioni un'immagine di lui che sia il più fedele possibile alla realtà, quello che è stato? A volte non hai paura magari di rappresentarlo in maniera un po' troppo arbitraria?
Ma sì e no, nel senso che non avviene sarebbe stupido, nel senso che è chiaro che non è che c'è un processo di osmosi genetica in cui io posso parlare per lui, anzi a volte mi chiedono cose di ma cosa direbbe di questo, cosa direbbe di quello, no, no, io dico guarda, non rispondo a questa cosa perché non è mica il Vangelo, non so come dire, non vengo a fare, ripeto, catechismo. Però dall'altra parte penso anche che se una cosa che uno fa con leggerezza, noi quello che facciamo è che buttiamo di qualcosa e poi andiamo via, che è il titolo della canzone di Gaber, buttare di qualcosa, e parla proprio di come uno fa le cose gratuitamente in modo disinteressato per il prossimo e poi non ne vuole niente in cambio, no? Quindi noi proviamo a fare quest'opera qua con tutti i limiti che abbiamo, i difetti che abbiamo, però non ho mai visto una paura, una responsabilità, l'ho sempre vista come una grande un privilegio poter raccontare una storia bella, ecco. Sono altre cose più serie per cui essere preoccupati, dai.
Senz'altro. Secondo te può esistere un erede, qualcuno che magari, secondo quelle che sono le dinamiche odierne, si rassomiglia a lui nel modo di creare?
Ma guarda, secondo me da un punto di vista di mercato è ripetibile quello che è accaduto con Gaber, perché con Gaber accadeva che loro, e parlo sempre di loro plurale perché Sandro Luporini è stato sempre l'altra metà della mela nel lavoro con Gaber, scrivevano insieme. Loro scrivevano gli spettacoli d'estate, li presentavano in teatro in autunno, e la cosa incredibile è che la gente non aveva mai sentito le canzoni, quindi tu andavi a sentire uno spettacolo che non conoscevi. Se invece tu ci pensi, oggi il paradigma è totalmente ribaltato, nel senso che uno fa l'album, fa la promozione dell'album, va in radio e poi vende i biglietti per i concerti. Quindi da quel punto di vista lì è abbastanza ripetibile, se no. Dal punto di vista contentistico invece penso che artisti che fanno tante canzoni ci sono, penso a Brunori che fa uno spettacolo che alterna monologhi a canzoni, penso a Willy Peyote che non fa del teatro canzone però fa uno spettacolo con un'orchestra che un po' mi ricorda quell'atmosfera lì, penso a tanti esempi, anche distanti, penso a un Gali che in Cara Italia ci fa cambiano i ministri ma non la minestra, il cesso sempre in fondo destra, insomma sono contaminazioni e cose che sono rimaste un po' nell'aria che molti artisti stanno raccogliendo ed è veramente un piacere gigantesco vedere che quello che è stato scritto in 70, 80, 90 possa essere così vivo con le prospettive.
Quale pensi sia stato quindi il segreto della trasversalità dell'opera di tuo nonno, dai suoi testi alle sue interpretazioni, alla musica, al fatto di abitare i teatri?
Ma penso che due chiavi siano la credibilità, ovvero il risultare credibile in quello che uno racconta, perché la cosa che percepisco, io non l'ho visto Gabber a teatro, è premessa, però quello che percepisco nei filmati e anche la reazione che vedo del pubblico è che Gabber risulta credibile in quello che fa, cioè c'è una sensazione che quello che viene detto sia del tutto coerente con quello che poi è. E la seconda chiave, secondo me quella più importante, è quella di ironia. Il mio nonno ha sempre usato quella leggerezza che, come dice Calvino, non è specialità, ma è planare dall'alto sulle cose che sono messe sul cuore, no? Provare sempre a trovare delle chiavi leggere per parlare cose importanti, essere intelligenti in testa intellettuale. E quindi secondo me sono un po' questi i due trucchi che ha usato, ecco.
Secondo te quanto ha influito il teatro canzoni di Gabber sull'attuale orientamento della scena musicale italiana?
Ma secondo me non so se abbia lasciato un marchio così netto. Sicuramente ci sono artisti che hanno capito che era possibile fare una cosa differente, ecco. Se l'eredità che secondo me possiamo attribuire a Gabber in questo senso è il fatto di aver mostrato che si può fare un certo tipo di cosa, quindi ne ha aperto degli spazi che oggi stanno avendo ripercorsi da artisti differenti per generi, per estrazione, però è proprio quello di mostrare che esiste una possibilità alternativa, ecco.
Senti, quando lui se n'è andato tu eri molto giovane, che cosa ti ricordi del Gabber nonno, quindi del Gabber magari meno vissuto televisivamente?
Ma certo, del Gabber nonno mi ricordo delle cose da nonno, appunto. Mi ricordo che quando c'erano gli spettacoli andavo a giocare a nascondino nei grandi container che servivano per spostare, si chiamano bilici penso in termini tecnici, quando arrivano i camion con questi carichi di attrezzature per lo spettacolo. Mi ricordo che giocavamo a calcio balilla, biliardino, e lui è stato, Gabber è stato un grande cantautore ma soprattutto un grandissimo giocatore di biliardino, cioè penso che come cantautore sì, capace per carità, ma come giocatore di biliardino un fenomeno. Però mi faceva vincere perché era chiaramente un nonno affettuoso. Il ricordo più buffo, più probabilmente non ti interesserà direttamente, ma perché parla di calcio, ma una partita di Inter-Juventus, io sono tristemente juventino e lui era molto interista, e l'Inter pareggiò una partita all'ultimo minuto con un gol del portiere in area di rigore, siamo all'inizio anni 2000, nel 2000 penso, un gol di Tondo, e io ho cominciato a piangere disperatamente per tutta la sera e lui invece di esultare mi consolò molto teneramente, quindi ho questi ricordi di un nonno molto affettuoso, un nonno molto normale, ecco.
Quindi le prendi bene le sconfitte o comunque i pareggi?
No, io piango tutt'oggi. Io tutt'oggi piango disperato, meno male che non siamo sentiti più Juventus Ajax perché sarebbe stato molto male.
Beh, però non sei un milanese doc se ti fila
no,
Juventus.
No, ma poi sono nato a Pietrasanta, in Toscana, non ho proprio nulla del milanese doc, ho solo, però molto innamorato di Milano, come tutti i pseudo milanesi.
Eh beh, i milanesi d'adozione.
Sì.
Del Gabber artista rimangono essenzialmente due cose, il fatto che tutti lo ricordino nostalgici come una persona per bene e poi appunto il contributo artistico immenso. Pensi che sarebbe stato soddisfatto?
Specie della prima cosa che hai detto, penso che alla fine sia tutto importante, ma penso di aver letto nella sua intervista questa cosa qua, che alla fine sarebbe piaciuto essere ricordato più come una persona per bene che come un genio, perché i geni sono relativi e poi insomma non so, non esiste per me un genio, esistono le persone che hanno un pensiero e che hanno una voglia di raccontarlo, mentre il fatto di essere persone per bene è un po' più, resta un po' di più. Quindi io penso che sarebbe contento, anche perché io percepisco l'amore che ha lasciato, no? Io vedo di riflesso le cose che sono rimaste e vedo per esempio quanto è innamorata di lui sua figlia, cioè mia mamma è la donna più innamorata nel mondo, sua nonna, cioè mia nonna, sua moglie. E quindi quando vedo un amore così solido, così concreto, penso che qualcosa di buono deve averlo fatto per forza, no? Al di là di quello che sento i fan, ma quando vedo che nell'intimo c'è questa mancanza, questa cosa, mi viene da pensare che insomma tu abbia fatto un buon lavoro.
E forse a conferma di questo amore c'è il fatto che ancora adesso vengano intitolate magari delle sale a lui, oppure vengano appese delle targhe. Mi viene da pensare a forse l'ultima targa appesa, quella in via Londonio a Milano, per sì, celebrare appunto il palazzo dove nacque tuo nonno, a cui avete partecipato anche di recente, ma poi ancora sì, tante altre cose.
Sì, hanno intitolato anche una via a Segrate, hanno fatto una serie di cose, c'è anche una scuola a Camaiore in Toscana, dove noi siamo, dove vive mio padre, insomma abbiamo sicuramente tanti segnali anche concreti di questo aspetto, che fanno molto piacere indubbiamente. Penso che alla fine queste cose qua rimangano nei territori e creino un legame. Io quando io abito in una via e so che il nome di quella via lì è un musicista, in qualche modo fa piacere pensare che magari fra 200 anni uno che abiterà in via Gaber dirà: oh, ma chi era questo Gaber? E si va a sentire le robe. Poi chissà, magari fra 200 anni non ci saremo più come specie, intendo, però è un pensiero che uno fa ogni tanto.
Beh, però è confortante sapere che rimanga qualcosa.
Insomma.
E invece per quanto riguarda magari gli spettacoli teatrali che non sono direttamente organizzati dalla fondazione, non so, mi vengono in mente quelli di Andrea Scanzi, per celebrare Gaber, li avete visti? Vi piacciono queste iniziative?
In realtà nasce come iniziativa con la fondazione, i primi anni l'ha fatto con la fondazione, adesso so che continua a farlo,
c'è
e sono ben contento che lo fa, siamo anche grati, nel senso che cioè, il Gaber non è un patrimonio nostro, è un patrimonio di tutti, quindi chi ha il piacere di confrontarsi e di fare un'opera che ricordi in modo, poi nei casi di Scanzi è affettuoso, perché Scanzi vuole, è stato molto legato a mio nonno, quindi insomma ben venga, grazie.
Senti, la prossima tappa della fondazione qual è?
Il tour in Sardegna.
Assolutamente, io invece ti volevo parlare del festival in Versilia, pensa che scena.
No, noi facciamo oltre a Milano per Gaber un appuntamento estivo in Versilia che si chiama Festival Gaber e coinvolge, in realtà mi sembra da memoria, 12 località differenti, non mi chiedere di elencarle perché sarebbe un disastro.
Ti esoneriamo, tranquillo.
Sì, dopo mettiamo un bel link alla fine dell'audio. però abbiamo appunto questo, lo facciamo tutti gli anni, stiamo ancora lavorando sul cast, però i criteri sono sempre quelli: gente che in qualche modo ha affinità contenutistica con Gaber e gente che Gaber in qualche modo ha voluto bene. E è una cosa molto particolare perché 7 incontri li facciamo nostri, 10 incontri siamo a Camaiore, che è un paesino in mezzo alle colline della Versilia, in piazza, quindi gratuiti, ed è bello perché c'è la dimensione molto umana della piazza che è rara. E poi è un'occasione bellissima per fare una vacanza a luglio in Toscana, in cui coniugare vini, mare e cultura, insomma, se avete delle morose o dei morosi è un'ottima destinazione.
Stai sempre cercando la vacanza tu comunque.
Certo, guarda, considerando la giornata di oggi sì, proprio.
Bene Lorenzo, noi ti ringraziamo per il tuo tempo, per aver voluto ricordare con noi tuo nonno e aver condiviso con noi anche momenti, insomma, intimi, personali che ricordano il Gaber nonno, a cui diciamo non siamo abituati, e non solo appunto nella condivisione del Gaber artista. Quindi ti ringraziamo e speriamo che tu possa venire qui da noi fisicamente ed essere ospitato qua a Unica Radio.
Ma guarda Giulia, sarei felicissimo di questa cosa, quindi grazie a voi davvero, è stato bello chiacchierare un po' e quando capita io ci sono.
Grazie.
E che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.